Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Ciao Letizia.
Ciao Salvatore, noi iniziamo così con un ciao, ovviamente siamo ognuno a casa nostra, io sono Letizia Baldoni, lui è Salvatore Monni e ci troviamo su Radio dalla parte del torto, la radio che vuole dare voce a chi non ne ha. Questa volta tentiamo, nell'ambito delle nostre trasmissioni della quarantena, in cui stiamo sperimentando nuove forme di comunicazione e di relazione attraverso questi mezzi informatici, oggi sperimenteremo una doppia intervista, per cui io, che sono un'insegnante della scuola primaria, intervisterò il professor Salvatore Monni, che è professore di economia dello sviluppo a Roma 3, e Salvatore Monni intervisterà me, vediamo come va, e noi parliamo di didattica a distanza, vero Salvatore?
Sì, esatto.
Tu pratichi la didattica a distanza in questo periodo?
Sì, noi devo dire che se così si può dire, non è, insomma, questa tragedia, se c'è un effetto, diciamo, collaterale positivo, è proprio quello che nelle scuole di tutti gli ordini, no? Poi adesso ne parleremo insieme, insomma, dalla primaria fino all'università, tutti quanti ci siamo scoperti pronti alla didattica a distanza. Noi devo dire che in questi mesi tanto abbiamo laureato tantissimi studenti, più di 1310 a Roma 3, in questo periodo si sono laureati online.
Davvero tanti!
Per dare un'idea di quello che stiamo facendo, abbiamo su Moodle, che è la piattaforma dove i corsi sono stati attivati 569 corsi. E l'85% dei nostri corsi dell'Università di Roma 3 sono attivi, cioè c'è didattico online. E questo senza che ci fosse, diciamo così, è stato un po' come per tutti noi, una cosa un po' imprevista. E se devo dire, io quest'anno, in questo semestre, ho un corso di corporate governance e scenari di settore delle imprese, mediamente ho 50-55 studenti, con la didattica online ne ho 70. Quindi forse, non so se così si può dire, ma la sensazione è quella, perché quando ho iniziato erano 50-55, poi poco a poco sono diventati 70, probabilmente la didattica online ha paradossalmente consentito a chi anche faticava di seguire i corsi, di seguire corsi che magari diversamente non avrebbe seguito. Io credo che sia per noi una grande opportunità anche in prospettiva, per integrare la nostra offerta formativa tradizionale, diciamo che molti di noi già lo facevano per tante cose, però insomma credo che in prospettiva forse la didattica a distanza può essere non sostitutiva, perché io credo che a me manca molto il rapporto, immagino anche a te, insomma, il rapporto diretto con gli studenti, cambia anche il modo di fare lezione, perché io spesso, come tutti, insomma, a tutti si fanno le domande ai ragazzi, no? Si cerca di stimolarli, ci si accorge che magari in un momento non stanno seguendo e quindi gli si fa una domanda, si vede chi risponde, quindi questo modo di fare lezione cambia, nel senso, quindi io ad esempio per cercare di mantenerlo ho spostato tutte le domande alla fine della lezione, gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora della lezione lo dedico alle domande, cioè.
Ma sai, allora, sono sorpresa, ti ascolto e mi sorprendo, perché tu stai parlando in un modo che sembri me, cioè io direi le stesse cose della mia pratica di didattica a distanza, di questa sperimentazione che sto facendo, soltanto che io ho bambini di 10 anni, 11 anni, e tu invece hai gli universitari, però indubbiamente tutto ciò che hai detto finora lo riscontro anche durante le mie, le nostre video lezioni. Volevo anche dire una cosa, io parlo qui come Letizia Baldoni, ciò che esprimo sono osservazioni personali, non parlo assolutamente a nome del mio istituto comprensivo, ci tenevo a dirlo perché voglio distaccarmi, non sono qui, insomma non è una veste ufficiale, e immagino che per te Salvatore sia la stessa cosa, no? Non stai parlando a nome di Roma 3.
Certamente.
Questo cerchiamo di specificarlo per proprio correttezza, così la nostra libertà di espressione può andare. Allora, come dicevi tu, è vero, all'improvviso ci siamo trovati a dover diventare tutti tecnologici. Magari voi all'università lo eravate già da prima, noi alla primaria con un po' più abbiamo dovuto fare più fatica.
Privilegiati anche nel senso, scusa se ti interrompo, che anche chi è davanti a noi era anche abbastanza, no, già pronto, nel senso che lo studente 19-22 anni era più pronto di molti di noi probabilmente. Forse per te invece questo, mi rendo conto che con i bambini più piccoli è diverso, no?
Pensa cosa sarà con i bambini di prima della primaria, insomma con i bambini di 6 anni, con i bambini addirittura della scuola dell'infanzia. E lì, allora si entra già in un altro argomento che è quello del supporto familiare durante le video lezioni, no? Perché, beh, insomma, mi sa che stiamo mettendo tanta di quella carne sul fuoco già, che forse è meglio che ci fermiamo un attimo e mettiamo un pochino di musica e poi riprendiamo dopo e ripartiamo magari da questa cosa del cambiamento improvviso.
Va bene.
Vorrei riflettere insieme a te su questo, se davvero è stato un cambiamento improvviso, se ce lo potevamo aspettare e se non fosse ora che finalmente avvenisse questo cambiamento, no? Ok, allora adesso andiamo con un pezzo musicale e ci ritroviamo dopo. Salvatore, come ti ho annunciato prima del pezzo musicale, questa innovazione è davvero improvvisa? Cioè la scuola italiana non era secondo te assolutamente pronta in ogni suo ordine e grado? Oppure c'erano già delle sperimentazioni, dei tentativi di farla partire? Qualcuno ce l'aveva già detto che avremmo dovuto?
Ma io sono convinto che, nonostante tutto quello che si dice della scuola e dell'università, quello che ci hanno un po' raccontato e come ci hanno descritto, diciamo, i media negli ultimi 20-30 anni, forse noi, nonostante tutto, e poi alla fine questo è successo, eravamo tra le istituzioni più pronte a rispondere ad un'emergenza di questo tipo, nel senso che nonostante tutto l'hanno dimostrato, cioè nel senso che le risorse umane a tutti i livelli di scuola, pur nelle differenze, pur nelle difficoltà, hanno dimostrato che senza che questo fosse appunto previsto, preparato, anzi per molti non era neanche, non c'è stato nessun tipo di preparazione, diciamo, specifica, non solo allo strumento tecnologico, attenzione, che è l'aspetto meno importante, che invece di più viene sottolineato, ma al fare lezione con lo strumento tecnologico, perché sapete, diciamo, l'acquisizione ad una competenza tecnologica, bene o male, tutti quanti, non è neanche un'acquisizione così difficile, ma essere preparati a fare lezione attraverso, cioè una modalità diversa. In questo credo di dire, insomma, lo so che non dovremmo dircelo da soli, forse dovrebbe dircelo qualcun altro a noi, però credo che le nostre istituzioni hanno risposto bene, probabilmente c'è tanto da fare e tanto da migliorare, quindi tanto su cui bisogna lavorare, però insomma io devo dire che sono abbastanza orgoglioso, insomma, di come per esempio l'università ha risposto, anche emozionato, nel senso che facevo l'esempio dei primi ragazzi che abbiamo laureato, vedere anche loro stessi, i genitori soddisfatti, quasi increduli, che nonostante l'emergenza gli sforzi fatti durante gli anni, sia degli studenti, sia dei genitori economici non erano, non si fermavano perché diciamo l'istituzione era pronta. Questo credo che, insomma, è un messaggio importante che noi dovevamo dare, che, insomma, ripeto, con tutte le difficoltà credo che abbiamo dato. Questo, insomma,
Beh, questo è un aspetto davvero innovativo per l'università italiana, le lauree così online, però fornite dall'università statale, non da corsi di laurea online, come già, insomma, ne esistono privati, no? Qui stiamo parlando dell'università statale, per cui immagino, sì, l'emozione, immagino un senso un po' forse di straniamento, non so, all'inizio, come, che diceva questo ragazzo? Com'era lui felice?
Beh, sì, noi ragazzi erano contenti perché intanto innanzitutto non si aspettavano cioè avevano le paure, diciamo, normali che può avere uno studente, no? Gli sforzi, arrivi agli sforzi, arrivi lì al traguardo e poi ti spostano il traguardo più in là.
Certo.
Il fatto che tu gli dici, cioè, che l'istituzione gli dica, guarda, comunque il traguardo è sempre quello, non è una cosa, credo, piccola, insomma.
No, assolutamente, è una cosa grande, però mi fai venire in mente un dubbio che sto covando da qualche giorno, e cioè la laurea è il famoso pezzo di carta, no? Che ha un valore giuridico e che viene riconosciuto legalmente, così come il diploma del liceo, così come alla fine della terza media, no? Noi rilasciamo diplomi. Io anche nel mio piccolo dovrò affrontare la certificazione delle benedette competenze per i ragazzini che passeranno alla scuola media. Ora, tutti questi che sono degli atti ufficiali, no, che noi rilasciamo in questo periodo della pandemia, del coronavirus, delle videolezioni, secondo te perdono di valore, hanno lo stesso valore di prima? Come possono essere considerati? Perché no, se no mi viene in mente quello che ho letto di Einaudi e Sturzo in questi giorni, che mi ha fatto un po', come dire, impressionare, no? Perché loro sostenevano che era meglio abolire i diplomi, no? Perché poi c'era la corsa al diplomificio a tutti i costi, avere questo pezzo di carta che alla fine diventava però inutile. Come la pensi?
No, io non credo, no, assolutamente non valgono di meno, non hanno, diciamo, non hanno, cioè, valgono come quelli che valevano, cioè, hanno assolutamente lo stesso valore sotto tutti gli aspetti. Io sono contrario all'abolizione del valore legale del titolo di studio, credo che la scuola e l'università rimangono, nonostante tutto, gli unici ascensori sociali che ancora funzionano nella società italiana, pur funzionando meno di quanto funzionavano in passato, pur diciamo rimanendo molto da fare in questa direzione, però rimangono ancora oggi l'unico vero ascensore sociale che consente a chi arriva da posizioni più svantaggiate di fare un percorso di realizzazione personale, insomma, ampli le proprie scelte, insomma, gli consenta di realizzarsi. Credo che quindi questo è importante. Io credo che nessuno di noi che sia che fa questo lavoro a differenti con studenti di diverse età lo ha scelto un po' come io dico, non voglio dire adesso in questi giorni c'è chi veramente fa dei lavori che l'ha scelto come missione, sta lì in prima fila e vediamo insomma quello che sta lì a rischiare la propria vita, quella dei propri cari, quindi non voglio dirlo con molta attenzione, però insomma credo che il nostro sia, non si fa l'insegnante o il docente perché per lo stipendio, insomma lasciamoci…
Come ripiego, diciamo, no?
E lo si fa perché ci si sente realizzati in quello che facciamo, quindi questa è una grande fortuna che noi abbiamo, no? Perché facciamo quello che ci piace, quindi realizziamo insomma quello che magari per tanti di noi era quello che abbiamo sempre voluto fare da quando eravamo bambini, quindi non è una cosa piccola questa cosa qui. E questo perché dico questo per rispondere alla tua domanda? Dico che questo aspetto io lo considero centrale in quello che facciamo in questi giorni, appunto nel fatto del… Cioè noi stiamo formando i giovani, che hanno poi diverse età, però li stiamo formando, li prepariamo ad uscire fuori. Io non voglio rimanere legato a questo fatto del diploma, pur consapevole di quanto è importante. Cioè noi li formiamo, quindi questo è… E in questi giorni i ragazzi si sono formati, anche nella difficoltà, anche nel momento diciamo complicato, hanno avuto un altro… Cioè hanno cambiato le loro abitudini, no? Si sono dovuti confrontare loro stessi con modalità diverse di lavoro. Noi stessi magari, pensa alle valutazioni, noi non le abbiamo ancora avute, voi forse sì, in effetti, forse su questo ci puoi dire. Io ho due figli, uno che fa la quarta elementare e uno che fa il secondo liceo, quinto ginnasio, che però adesso credo che si chiami secondo liceo ormai, perché tutti si chiamano secondo liceo. Quindi insomma, e vedo, quello più piccolo ha i problemi insomma che tu conosci meglio di me, insomma, non te li devo dire a te. Quello più grande invece ha il problema della valutazione, perché hanno per esempio, che ne so, hanno la versione di latino, la versione di greco, il compito di matematica, e lo fanno davanti a un computer, le stesse versioni stanno pure sui computer. Quindi io mi immagino come dall'altra parte quello che fa il nostro lavoro, le difficoltà che ha, diciamo, a scegliere la versione giusta o il compito di matematica giusta.
Guarda, nella pratica credo che emergano proprio tanti problemi da questo punto di vista, se vogliamo parlare di valutazione. Ho letto di questo collega che ha obbligato un allievo che stava dall'altra parte del computer durante un'interrogazione a mettersi una benda sugli occhi affinché non leggesse da un libro, i suoi appunti o dal cellulare le risposte che doveva dare al professore.
Questa è la dimostrazione che i personaggi strani ci sono in tutte le categorie.
Ci sono in tutte le categorie, sicuramente. Ora io non so se questa è una notizia assolutamente vera o assolutamente falsa. Ho anche chiesto oggi a una signora, a una persona che conosco, insomma, che è giornalista, di vedere se fosse una bufala o meno. Però in effetti, anche se non è vero, no? Noi ci possiamo ragionare sopra lo stesso. Nel senso che un po' in cronaca si leggono di questi eventi dove studenti delle superiori fanno le foto ai docenti mentre spiegano e poi fanno i fotomontaggi e poi li mandano su Facebook, oppure ci sono ragazzini terribili che ti cambiano il desk, prendono loro il ruolo di amministratore, cacciano via altri compagni che assistono alla lezione. Cioè, voglio dire, nella pratica un po' mi sembra che i problemi così di gestione di una classe anche se virtuale, alla fine ritornano e sono gli stessi, solo che qua bisogna inventarsi qualcosa di diverso.
Io le mie lezioni le registro. Noi facciamo lezione su Teams, che è questa piattaforma che utilizziamo perché ci consente di integrare i vari strumenti, quindi di mettere a disposizione il materiale con Moodle e Teams, e poi anche di registrare le lezioni che rimangono a disposizione dei ragazzi. Quindi io registro le lezioni, e poi le lezioni, così chi vuole le può rivedere, e questo può essere utile. Quindi io da questo punto di vista credo che noi non dobbiamo aver... Io devo dire la verità che non ho mai... Non ho memoria che mi sia mai successo che siano state fatte foto, però quando i ragazzi per esempio mi chiedono di registrare lezione, io consento sempre di registrare lezione. Voglio dire, alla fine ho sempre visto il nostro come un lavoro appunto pubblico, aperto a tutti, non abbiamo nulla, non c'è nulla che non vedrei, cioè non trovo nulla di... Non ho preoccupazioni, insomma, nella registrazione che i ragazzi fanno del coso. Capisco che per altri ordini a grado può essere un po' più complicato, nel senso questo, però ti dico il mio approccio, cioè nel senso, io le mie lezioni sono registrate e sono disponibili pubblicamente, proprio perché ovviamente sono disponibili sulla piattaforma per i nostri studenti, chiusa a loro, perché insomma, diciamo che ormai c'è la competizione anche tra università, le cose, quindi diciamo che è qualcosa che mettiamo a disposizione dei nostri studenti.
Sì. Beh, poi indubbiamente con il video noi docenti comunque ci esponiamo molto, e quindi il problema della privacy in qualche modo esce fuori, perché comunque tu entri nelle case, per esempio noi con i bambini più piccoli entriamo nelle case, facciamo lezione anche a tutta la famiglia volendo, no? Quindi... E anche lì come ci dobbiamo comportare per tutelarci, questo perlomeno è un aspetto che noi nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, nella scuola media sentiamo. Ok, diciamo che facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo al nostro duetto qua.
Va bene.
Musica.
Io resto a casa. Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E radio dalla parte del torto resta a casa con te.
Eccoci tornati in onda, sono Letizia Baldoni con Salvatore Monni e stiamo parlando della didattica a distanza. Quindi, oltre agli aspetti che abbiamo un po' già trattato, diciamo così, un po' en passant, perché noi facciamo una chiacchierata in realtà, c'è questo, tu toccavi prima il discorso importantissimo della laurea, della scuola pubblica come luogo dove tutti possono trovare il loro riscatto, diciamo, no? E quindi un ascensore sociale, dicevi tu. C'è anche il problema di questo digital divide, è venuto fuori che molti studenti non possono accedere a computer o altri dispositivi tecnologici per poter seguire le lezioni. Non so, questo succede all'università?
Che io sappia no, ovviamente c'è un po' di, come direbbero gli economisti, di asimmetria informativa, nel senso che magari a me manca un pezzo di informazione, magari qualche studente che non ha la possibilità non segue e quindi non lo so, perché c'è un rapporto da noi un po' meno, non una conoscenza diretta con tutti gli studenti come magari può avvenire in una classe tradizionale alle scuole primarie o secondarie, ovviamente. Però tu, secondo me, tocchi un problema molto serio, molto importante, cioè nel senso che nel momento in cui la didattica a distanza diviene uno strumento obbligatorio, quello delle disuguaglianze a vari livelli, quindi anche quella disuguaglianza nella possibilità di accedere a questo tipo di didattica, è un tema di cui noi ci dobbiamo occupare. E quindi chi ha responsabilità si deve occupare. Io non ne so molto, ho visto in questi giorni nei vari telegiornali, che come tutti noi vediamo ormai in maniera proprio quasi maniacale, che in molte scuole si sono, questo forse tu sai meglio di me, si sono organizzate, addirittura hanno distribuito dei computer portatili, insomma hanno cercato di ridurre, tutto però è lasciato come al solito molto spesso alla disponibilità, alla capacità della singola scuola, del singolo dirigente scolastico. E magari ci vorrebbe invece, insomma dovremmo fare in modo che il digital divide non esista. Come? Intanto consentendo alla banda larga, diciamo a internet di arrivare ovunque, poi se possibile, io devo dire la verità, visto che è una risorsa pubblica, in un momento come questo poteva essere un'idea di renderla gratuita. Perché non rendere gratuite le reti internet, visto che sono attualmente qualcosa che è indispensabile? Ci sono online, nell'etere, tante reti, e si poteva fare, non si potrebbe fare, rendere gratuite la rete che è disponibile. È un'emergenza, è una situazione particolare. Credo che gli stessi operatori che fanno business potrebbero vedere, diciamo, magari molti potrebbero conoscerla questa cosa, chissà che dopo magari non aumentano pure, diciamo, se proprio vogliamo vedere anche il lato, diciamo, di chi mette a disposizione degli investimenti, no, che ha fatto per aumentare la rete e tutto. Quindi ecco, diciamo che in questa chiacchierata faccio pure una proposta, insomma, che è quella di mettere a disposizione la rete che c'è nell'etere a disposizione di tutti quanti, in maniera tale che tutti la possano utilizzare.
Che possa essere accessibile a tutti. Esatto. Allora apriamo una parentesi, Salvatore, tu hai scritto insieme ai tuoi colleghi, avete fatto delle ricerche molto interessanti, hai scritto anche questo libro, Le mappe della disuguaglianza. E quindi qui parliamo di disuguaglianza che a un certo punto viene creata, tra virgolette, magari, non lo so, non volendo, perché il tema non è stato trattato proprio fino in fondo, dallo Stato stesso, no? Quindi c'è bisogno, come dicevi tu, di prendere delle misure, è necessario. E questo fatto della disuguaglianza mi fa pensare, anche se va detto che ci sono tante scuole, come accennavi tu, che si stanno proponendo di dare per esempio un comodato d'uso alle famiglie che non ne avessero, dei computer, oppure no. anche di fare delle, degli abbonamenti per questo periodo alla banda larga. Però mi vengono in mente così, no? Proprio tante parole che nascono da questo, per esempio l'inclusione con le video lezioni, il sostegno per i ragazzi che sono diversamente abili, il discorso della formazione piuttosto che, butto là, sono tutte parole, piuttosto che quello dell'istruzione o quello, non so, della formazione, istruzione, educazione. Noi insegnanti ci giriamo sempre intorno a queste parole, che spesso sembrano avere lo stesso significato, in realtà no, non è così. E poi c'è questa storiaccia, la definisco storiaccia, delle competenze. Ma non salta tutto questo? Non ti sembra che salti tutto questo apparato di fronte a delle video lezioni che sicuramente non possono seguire, perlomeno nel mio ordine di scuola, la normale, tra virgolette, programmazione didattica dell'anno in corso? Voi all'università ce la fate a finire tutte le lezioni e poi portare i ragazzi alla laurea per completare proprio tutto il ciclo di studi?
Sai, ripeto, noi siamo un luogo abbastanza privilegiato, nel senso che, come dicevo, non abbiamo magari, o comunque abbiamo in misura minore, però credo che quello che tu, questo problema, penso, l'università in generale, non parlo, anche se esiste pure da noi, però poi cerco di spiegare meglio perché è questo, però credo che quello che tu dici è un tema molto importante, perché le disuguaglianze esistenti nella società, in questo momento, con questa nuova mobilità e modalità di didattica, possono essere una barriera all'ingresso, nel senso che indubbiamente le famiglie che hanno maggiori disponibilità, non solo di carattere telematico, ma magari proprio insomma, riescono a stare dietro ai figli, ad aiutarli, e altri invece ci riescono di meno. Quindi c'è un rischio oggettivo che le disuguaglianze esistenti in una modalità di questo genere penalizzino soprattutto chi è in ritardo, chi più è indietro.
Chi è più indietro già.
E questo credo che, immagino, sia particolarmente vero nelle scuole primaria, nelle scuole elementari e anche la scuola media, che sono, diciamo, momenti di scuola aperti veramente a tutti, nel senso che purtroppo l'università arriva una parte minima e già c'è una selezione molto forte, quindi per questo dicevo che da me si vede di meno, no? Perché in questo momento sto insegnando un corso ad una laurea magistrale, quindi neanche una laurea triennale, vuol dire che gli studenti, che i miei studenti, sono studenti che hanno preso un diploma di liceo, hanno preso un diploma di
laurea triennale, certo.
E in questo momento stanno seguendo con me il corso, sono del secondo anno, quindi hanno già fatto pure un secondo anno, quindi mi trovo davanti ad un campione assai poco rappresentativo.
Diciamo sono adulti.
E comunque, diciamo, hanno subito già una selezione forte.
Sì, sì.
Ma però molto spesso tu pensi alle famiglie dove il disagio è più forte. Magari non c'è un computer a casa. E magari non solo non c'è un computer a casa, magari non ci sono i genitori, non riescono a seguirli. Magari i figli escono, vanno fuori nelle periferie quelle più disagiate, no? Magari, insomma, cioè, il rischio è che questo sia una barriera che tenda ad accentuare ancora di più le disuguaglianze esiste, e quindi bisogna stare attenti e lavorare tanto su questo, perché se no da un'opportunità c'è un costo maggiore, soprattutto per chi soffre di più.
Esatto, e questo tu che da economista ce lo puoi dire proprio bene. Io così intuisco che sì, la scuola italiana è da innovare assolutamente, perché era una scuola vecchia e stava diventando veramente, cioè io ho più di 30 anni di esperienza con la scuola, quindi diciamo che ho visto molti cambiamenti nelle generazioni che ho seguito, e però mai come adesso c'è stata questa accelerazione forte al cambiamento, per cui sono già cambiate e saltate tante modalità di comunicazione, tante abitudini, quindi i mezzi della scuola col mondo che è cambiato non sono più adatti e si devono adeguare. Ora questa pandemia ci ha messo di fronte al fatto compiuto e ci ha detto: vabbè, comincia da subito a mettere in atto le video lezioni, la didattica a distanza. Per noi delle scuole del primo ciclo, così, è stato un salto nel buio per tantissimi e tantissime colleghe, una fatica enorme cercare anche di far funzionare queste piattaforme che non conoscevamo. E poi, come dicevi tu, il modo, è proprio il modo di fare didattica che è completamente diverso. Noi per esempio con i bambini non riusciamo a prescindere dalla relazione, cioè la relazione è molto importante e su quella si costruiscono i saperi, che è una cosa che immagino farete anche all'università. Mi ricordo quando ero là come studentessa, ma probabilmente non con la stessa intensità affettiva, emotiva, non lo so come vivete le relazioni all'università tra docente e studente.
Ti ricordi quel bellissimo film di Tullio Giordana, La meglio gioventù?
Sì.
In cui il professore interroga Locascio,
sì,
e nel mettergli il voto gli dice: io credo che lei meriterebbe 29, 30, le metto 30, perché lei ha una forte empatia, no? E nei medici l'empatia è qualcosa di
importante. Certo.
Quindi lei merita qualcosa. E io credo che valga anche per chi deve insegnare. Cioè l'empatia per chi deve insegnare è fondamentale. Nel senso, è vero che bisogna anche saperle le cose, insomma, perché altrimenti se uno non arriva con un bagaglio culturale ha poco da insegnare. Però se uno sa tanto, ma poi non riesce a trasmettere, un po' quello che dici te, perché non ha un'empatia nei confronti dello studente che può avere 6 anni, 12, 15 o anche 21, ma lo studente non ti segue perché non riesce a creare appunto empatia, e tu puoi avere tutte le nozioni di questo mondo, però non trasmetti niente.
Sì, sono d'accordo con te. Allora magari torniamo sull'empatia dopo una pausa musicale e vediamo come si può passare l'empatia attraverso questo schermo.
resto a casa.
Io resto a casa.
Io resto a casa.
Io resto a casa.
Resto a casa.
Io 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 resto a casa.
Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E Radio Dalla Parte del Torto resta a casa con te.
Ritorniamo a questo tema centrale, direi, delle lezioni e dei rapporti tra docenti e discenti, che è l'empatia, cioè riuscire a costruire un clima adatto all'apprendimento. E direi che per quanto riguarda i docenti di bambini, questo sia proprio il punto di partenza. Senza empatia, senza vicinanza, senza la costruzione di questo clima positivo, non passa proprio niente, non si riesce a, se non c'è comunicazione, relazione costante. Ora non so, ecco, all'università sicuramente anche lì è molto importante, ma con la didattica a distanza questa cosa secondo te non si perde?
Un po' si perde, sì, per forza di cose, perché comunque viene meno un po', no, il rapporto anche proprio fisico, quindi un po' si perde, però io credo che anche con la didattica a distanza si può, un po' si può cercare di mantenere, certo qualcosa si perde, c'è poco da fare. Voglio dire, questa è comunque un'emergenza, diciamo, una situazione particolare. Io l'ho detto all'inizio, lo ripeto, spero di tornare al rapporto, cioè, spero, come dicevo, come ho detto quando appunto ti parlavo delle lauree, spero di poter tornare a vedere le mamme o i nonni che piangono la seduta di laurea, insomma, no? Che si emozionano.
Che si emozionano.
Cosa che ovviamente è più difficile fare con attraverso un computer, quindi, certo, quindi certo. Quel pezzo di storia mi manca, ci manca a tutti quanti, però credo che un po' sai, nel fare, voglio dire, chi fa lezione tanti anni lo sa, si può fare lezione cercando un po' di raccontare, anche un po' di rendere quello che raccontiamo più vicino ai ragazzi, o semplicemente limitarci di raccontare la stessa storia come cantava qualche cantautore vecchio, sempre uguale, sempre uguale, tutti gli anni uguale, no?
Certo, io poi guarda, a volte proprio mi soffermo in queste giornate a pensare ai ragazzi, no? A pensare proprio a loro, ai bambini e ai ragazzi, ma anche a quelli universitari, ho un figlio di 23 anni, no? E mi domando che cosa staranno passando, quali fantasie si fanno, come vedono il loro futuro, questo momento, come lo stanno attraversando, e noi docenti come possiamo essere in qualche modo di aiuto per loro, per sostenerli in questo periodo così difficile della quarantena, che è difficile per noi che siamo adulti, immagino, insomma, per loro lo è molto di più. Probabilmente il più grande sacrificio è stato chiesto proprio ai giovani, ai bambini e ai giovani.
Noi dobbiamo essere disponibili, credo che questo sia il primo punto, cioè dobbiamo anche fare qualche sacrificio, anche di che non siamo magari abituati. Cioè, noi abbiamo di solito un ricevimento a settimana, io personalmente ho aperto il mio ricevimento dal lunedì al venerdì tutti i giorni, e del resto sono qui, nel senso davanti a un computer, perché secondo me è importante fare in modo che, visto soprattutto in questo momento, che per i ragazzi, come dici te, io sono d'accordo, è il momento più difficile, per loro è molto più difficile, fargli sapere che se fanno una chiamata Skype, piuttosto, noi ci siamo. Intanto, voglio dire, il costo per noi è veramente basso da quel punto di vista, anche per, si prende, però quello che diamo è molto di più di quello che ci costa, cioè far sapere allo studente che tu ci sei, se ha una difficoltà.
Che ci siamo, certo, garantire una presenza comunque.
Sì, credo che quello sia, per questo è importante in questo momento aver, diciamo, essere presenti con la didattica a distanza, far vedere che l'istituzione c'è, che non è, insomma, sta lì, presente, un po' come il ruolo dello Stato, no? È importante che, sì, che chi soffre, certo, veda che lo Stato c'è, lo aiuta, è presente. Per quello non bisogna stare attenti, bisogna arrivare soprattutto a chi soffre di più, bisogna arrivare velocemente, perché sennò poi dopo si perde la fiducia.
Certo, questo sembra però, insomma, che il governo si stia muovendo in questo senso, supportando, perché aspettavamo tutti nei giorni scorsi, no? Dicevamo, ma speriamo che al più presto vengano stanziati dei fondi a supporto delle famiglie, dei lavoratori, di tutte le persone che... Anche perché, guarda, a volte mi chiedo, le famiglie anche che attraversano un brutto periodo, perché c'è chi perde il lavoro, chi è, come fa a seguire i figli pur avendo un computer, per esempio, no? In questa didattica a distanza? Ci vuole anche una disposizione d'animo, diciamo, no? Per poter fare...
Bisogna avere il computer, bisogna avere una casa grande, bisogna non essere troppi dentro casa, bisogna avere una casa accogliente, magari una, nel senso che noi non ci rendiamo conto, cioè, voglio dire, viviamo nelle nostre situazioni, diciamo, per fortuna abbastanza fortunate, però insomma, c'è tante persone che per cui insomma è veramente complicato.
Diventa veramente complicato. A volte non sai, non puoi sempre sapere al di là dello schermo che cosa trovi.
Esatto, insomma, sono tante cose, soprattutto per chi vive nel disagio economico e sociale, quello è veramente complicato.
Allora, alla luce di tutto questo, non stiamo messi proprio benissimo, io non lo so, certi momenti sono più ottimista, in certi momenti un po' meno. Adesso mi è venuto questo flash che mi dico, noi abbiamo anche delle teorie, ci rifacciamo a delle teorie per insegnare, si è parlato tanto di metodo, ognuno di noi ha un metodo, e oltretutto questa libertà di metodo di insegnamento è sancita anche dalla Costituzione. Ecco, dal punto di vista proprio della Costituzione, dell'aderenza a questa libertà costituzionale dell'insegnamento, come sono secondo te le video lezioni? Ci consentono maggiore e minore libertà anche di scelta, oppure ci stanno un po' ingabbiando, ci stanno guidando i binari che sono da seguire uguali per tutti?
Ma io penso che non ci sia una restrizione della nostra libertà, sinceramente, con la didattica a distanza. Per carità, io rispetto tantissimo magari chi ha difficoltà anche ad adeguarsi, non era pronto, quindi bisogna anche rispettare chi fatica. Però insomma, io ripeto, quello manca qualcosa rispetto alla didattica tradizionale, però non direi assolutamente che questo modifica la nostra libertà di insegnamento, almeno io non mi sento, quello che penso pure per te valga la stessa cosa, quando faccio lezione ai ragazzi non è che in questa modalità mi sento più costretto a dire alcune cose piuttosto che altre, assolutamente, ma in questo no.
Ripeto, ti senti comunque libero?
Assolutamente sì.
Assolutamente, però cambia la modalità. Riguardo a questi cambiamenti, facciamo un elenco. Secondo te che cosa cambia? Abbiamo detto che la relazione ovviamente viene un po' costretta. Io devo dire un po' i tempi di attenzione.
Sì, anche forse la modalità, io ti faccio un esempio pratico, io di solito spesso faccio lezione senza le slide, perché così, per abitudine, perché insomma, il professore, quello con cui sono cresciuto, mi diceva sempre che i professori non leggono, fanno lezione senza leggere e fanno lezione, quindi è un po' una cosa, un po', no, questa, quindi ho questa abitudine di fare le lezioni a... preparate, ma insomma abbraccio, nel senso
abbraccio, ecco, questo è il tuo modello, vedi?
Il mio modello, diciamo, con cui sono cresciuto e che ancora oggi cerco di portare avanti. È chiaro che nella lezione telematica è un po' più difficile, bisogna un po' mediare, perché chiaramente rischi che chi è dall'altra parte dello schermo perda delle informazioni, perché si può distrarre, quindi io adesso metto a disposizione delle slide e sotto c'è la mia voce, poi ogni tanto c'è la mia faccia, la mia voce, però qualcosa gli do di filo, cosa che di solito faccio di meno quando ho la lezione più tradizionale. Sì. Quindi certo, un po' bisogna adeguarsi, insomma,
guarda, facciamo anche noi la stessa cosa, anche noi prepariamo dei PowerPoint con le slide, poi qualcosa facciamo vedere tramite la condivisione sullo schermo e poi gliele mandiamo a casa in modo che loro possano riguardarsele, gli alunni, e anche copiarle, riscriverle, insomma ragionarci un po' sopra. E sì, questo fornire anche materiale extra rispetto alla videolezione è importante anche questo, no? Perché fa sentire sì. Comunque una vicinanza e poi puoi approfondire.
Questo sì, questo lo facciamo, ripeto, noi abbiamo queste piattaforme che tra l'altro sono completamente integrate, per esempio il ragazzo trova, quindi lo studente trova il materiale didattico, la lettura che noi gli consigliamo, trova il video dove c'è la mia lezione, trova la chat dove può contattarmi, quindi è tutto molto integrato, sono piattaforme che sono nate per questo, sono nate per la didattica a distanza che noi abbiamo scoperto in questi giorni. Io confesso che io stesso la piattaforma che sto usando l'ho scoperta adesso, però insomma funzionano molto bene perché sono state create per questo, quindi devo dire che a parte i primi momenti in cui uno deve capire un po' come funzionano, poi funzionano bene sia per noi.
Funziona bene. Allora la domanda che mi sorge spontanea è la seguente: ma la didattica a distanza sarà il futuro della scuola? Questo in generale, e poi sarebbe anche carino capire come funziona in altri paesi europei. Però prima facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo un po' di musica che ci alleggerisce, ci fa continuare a riflettere su questi temi. E poi ritorniamo in onda. Riprendiamo questa domanda da 100 milioni, ma la didattica a distanza sarà il futuro della scuola? La scuola italiana si sta davvero innovando attraverso questa cosa che ci è capitata all'improvviso di dover fare didattica a distanza, oppure potrà essere integrata? Potrà essere un modo per integrare le lezioni che facciamo e se sì, in quale ordine di scuola forse la vediamo più, più adatta. E poi ecco, veramente io non conosco, devo dire, bene gli altri paesi europei come stanno funzionando in questo senso. Forse tu dall'università ne sai qualcosa di più.
I miei colleghi che lavorano in altre università europee o anche extraeuropee, ne ho sentito questo, oggi ne ho sentito un mio collega in Argentina, per esempio, e tutti fanno lezioni a distanza come noi, quindi tutti bene o male si sono
attrezzati così. Ma questo in questo periodo oppure lo fanno anche al di là della...
In questo periodo. Quello che sarà il futuro, ovviamente non so cosa sarà il futuro, credo che però dai cambiamenti noi dobbiamo cercare di apprendere e di portarci dietro le cose migliori. Nel senso, quando siamo di fronte a dei cambiamenti, siamo degli animali sociali, noi dobbiamo per il futuro, anche quando torneremo a fare la lezione tradizionale, perché lì immagino che torneremo, portarci dietro le cose buone che in questo momento abbiamo appreso. Quindi se delle piattaforme ci consentono di condividere con gli studenti materiali, video, tutta una serie di informazioni che aiutano lo studente, credo che questo deve essere qualcosa che noi ci porteremo dietro anche nella lezione tradizionale. Insomma, diciamo che dei cambiamenti, delle difficoltà, dobbiamo per forza di cose portarci dietro le cose positive. Questo poi io personalmente ripeto, spero che la normalità sia quella del confronto
di persona.
Esatto.
Sì, certo, questo sì. Mi chiedo se integrando appunto questa nuova, tra virgolette, no, perché ci sono dei paesi dove si sta facendo già da tanto tempo, si usa di più la tecnologia che non in Italia, no? In altri paesi europei, per esempio. Questo lo so, che in Germania non stanno facendo video lezioni, hanno dichiarato chiuso l'anno scolastico, quindi non ritengono di aver bisogno di video lezioni. In Finlandia, anche un altro paese dove è stato chiuso l'anno scolastico, però le video lezioni restano per, diciamo, consolidare gli apprendimenti già, quelli pregressi, insomma, quelli già avvenuti. E quindi sì, tutto questo dà un po' l'idea che la scuola debba diventare più flessibile probabilmente rispetto ai metodi che usa.
Eh sì, certo, no, ma io sono convinto che questo... di fatto è già successo, sta avvenendo in queste ore in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle scuole, quindi credo che, io sono sicuro che questo ce lo porteremo dietro. Sulla home page della mia università, probabilmente sull'università ci sono adesso dei link o tutta una serie di risorse che magari fino a ieri non c'erano, piattaforme attivate, che facevo l'esempio prima dei 569 corsi che sono su Moodle, adesso il mio corso è su Moodle e quindi lo studente anche domani, quando dovrà seguirlo in modalità tradizionale, su Moodle troverà il corso col materiale e tutto quanto. Quindi noi ci porteremo comunque dietro qualche cosa che questa esperienza, purtroppo nata in questa situazione tragica, però ci lascerà.
Io ti faccio un'ultima domanda e poi penso che abbiamo un po', come dire, toccato quasi tutti i temi. Una riflessione un po', ti chiedo, un po' più profonda, perché voglio veramente sapere come orientarmi, come orientarci tutti, come scuola. A me viene in mente Edgar Morin. La sua idea di formare una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena, no? Diceva. E poi anche mi viene in mente che noi, per esempio, nel primo ciclo di scuola abbiamo tanto lavorato negli scorsi anni sulla differenza tra il sapere, saper fare e saper essere. Allora, mi piacerebbe concludere con te con una riflessione su questo, perché noi cosa siamo? Siamo dei docenti che trasmettono? No, non più. Siamo dei formatori? Siamo degli educatori? Come ci possiamo definire da adesso per il futuro?
Io ti rispondo dicendo di quello che di solito dico agli studenti, ma anche ai miei figli. Fate quello che vi piace, studiate quello che vi piace e non quello che pensate che vi porterà maggior, perché se fate quello che vi piace lo farete sicuramente bene, lo farete con qualità e sicuramente quello che vi piace poi vi porterà anche a fare ad essere il vostro lavoro, a fare le cose. Invece spesso, no, si cerca di fare quella cosa che si immagina che in quel momento storico sia la cosa più che consente di trovare più facilmente lavoro e poi ci si ritrova a fare delle cose che non piacciono e che magari non consente neanche di trovare lavoro. Quindi per rispondere a te, a quello che tu dicevi, formare le teste questo significa, cioè preparare i ragazzi a essere pronti ai cambiamenti, gli studenti, perché poi il mondo, l'abbiamo visto in questi giorni, cambia molto più velocemente di come noi immaginiamo e ci fa trovare di fronte a situazioni che noi non immaginiamo. Quindi qual è l'unica difesa che noi abbiamo? È quella che dicevano i nostri genitori, i nostri nonni, che noi abbiamo tante cose materiali e poi abbiamo le cose che abbiamo dentro la nostra testa. Le cose materiali le possiamo sempre perdere, perché capita quotidianamente in tutta la nostra quella vita che viviamo. Le cose che abbiamo dentro la testa ce le portiamo sempre dietro con noi, qualsiasi cosa facciamo, e quelle ci aiutano anche ad affrontare le situazioni, quelle complicate, ma complicate della vita, non solo della vita lavorativa, ma della vita individuale che ognuno di noi ha, delle difficoltà. Quindi io forse lo so che potrà sembrare un po' naif questa cosa, però credo che il nostro ruolo sia quello, cioè nel senso, poi formando le persone noi formiamo anche una buona classe dirigente, ne sono convinto, perché se noi formiamo le persone stiamo anche assolvendo il nostro ruolo di formare la classe dirigente del futuro. Io sono molto positivo nei confronti dei giovani, dei ragazzi che ci sono, nel senso, se ne parla sempre, invece devo dire che sono, non lo dico, lo dico fuori di retorica, credimi, sono la parte migliore della società, perché quando si ha più o meno l'età nostra si sono vissute tante cose, tante delusioni, tante cose, a volte noi vediamo le cose con il nostro sguardo che non è più tanto, invece il ragazzo giovane vede sempre tutto come, no? Cioè il mondo da, cioè vede tutto in maniera positiva e con il bene, cioè io dico è la parte più bella, diciamo, della nostra.
Bella, forse ancora la parte più sana, la parte più...
No, sicuramente.
Come dire, piena anche di energie, diciamo, per poter fare le cose. L'importante è, ecco, il nostro è un compito gravoso, perché se tu pensi appunto a sostenere la formazione, la crescita dei nuovi cittadini di una nazione... Da questo punto di vista, insomma, ci si sente molto, molto responsabili e si vorrebbe avere qualche ricettina pronta o qualche, cioè, potere, un potere in più in mano per essere di aiuto, poi per sostenere, non per indirizzare. Io sono molto d'accordo con te che ognuno debba fare le proprie scelte, scegliere ciò che gli piace. Il problema è sempre quello di tirar fuori i talenti, riconoscerli e metterli in luce e farci credere la persona stessa su quello che gli appartiene, che è positivo, no? E che è buono.
Anche lì bisogna avere una società che non giudichi troppo gli individui, le persone, semplicemente per il successo materiale, perché allora quello è un altro problema, eh? Uno sa i talenti, poi i talenti vanno anche letti in relazione a che cosa, no? E siccome questa è una società che giudica e che poi il problema è che si trovano di fronte i ragazzi spesso, no? Magari loro sono anche contenti della scelta che hanno fatto, della loro vita, però poi hanno questo mondo che li giudica e magari li considera falliti perché non sono riusciti a fare quello, e questo poi in questo noi quindi dobbiamo stare attenti da un lato a formarli, ma dall'altro anche a fare in modo che la società in cui poi crescono i nostri giovani sia una società sana.
E questo secondo te si corrisponde anche a una scuola sana? Cioè la società si riverbera nella scuola e viceversa, oppure c'è un'osmosi tra le istituzioni, la società? Come siamo messi da questo punto di vista?
Credo che sia un momento, diciamo, importantissimo, cioè nel senso abbiamo una responsabilità altissima. Spesso questo ce lo dimentichiamo noi stessi, non solo chi poi dopo deve deve aiutare, diciamo, la scuola e l'università a funzionare, ce lo dimentichiamo noi stessi la responsabilità che abbiamo, però credo che la responsabilità che ha la scuola pochi settori ce l'hanno. Un settore è sicuramente il settore che in queste ore sta appunto in prima linea più di altri, quello della sanità. Quindi, però pochi settori hanno la responsabilità che abbiamo noi nei confronti della società, secondo me.
Bene, io direi che con queste tue parole possiamo anche chiudere. E io ti ringrazio molto, Salvatore Monni, è stato un piacere dialogare con te.
No, per me tantissimo, anche perché mi hai consentito, insomma, a volte uno dialoga, riflette proprio perché è sollecitato, altrimenti i nostri pensieri rimangono dentro, non escono mai fuori.
No, dobbiamo farlo insieme. Grazie veramente.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Io resto a casa.
Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E radio dalla parte del torto, resta a casa con te.